Buongiorno. Veramente questa mattina io mi sono un po' spaventato. Perché? Perché quando Michele ha fatto l'apertura, ha detto il libro di Apocalisse, capitolo 1, ho detto, se avevo qualche dubbio sul messaggio, e ce l'avevo, da portare, con questo proprio me l'hai tolti tutti, Michi. E lui si è soffermato un po' sul versetto 7. Non parlerò di quel versetto, ma il tema ovviamente include anche quello. Tengo a precisare una cosa. Il messaggio che porterò è un messaggio esortativo, ma io l'ho fatto per me, nel senso mi sono autoesortato e lo voglio condividere con voi. Non vi dovete sentire accusati o col dito puntato, assolutamente no. Mi ricordo Michele una volta diceva, qualche anno fa diceva che quando punti il dito contro qualcuno ce ne hai altri tre verso di te. Ecco, quindi io queste tre dita sono per me e anche la quarta, diciamo, via. Ecco, aggiungiamocele. Allora, qui abbiamo una frase, come al tempo di Noè. Chi l'ha già sentita? Michi. Lo dice Gesù dove? Ok, molto bene. Esatto, siamo al tempo di Gesù, Gesù che sta parlando con i suoi discepoli, Gesù che esce dal tempio e i discepoli gli fanno una domanda ben precisa. Siamo nel capitolo 24 di Matteo e al versetto 3 del capitolo 24 di Matteo dice: mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli si avvicinarono in disparte dicendo: dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. Chi non vorrebbe sapere questo? Stamattina, chi non vorrebbe saperlo? Io sì. Gesù stava dicendo ai discepoli che del Tempio non rimarrà pietra sopra pietra, che no? Inizia tutto poi un discorso sugli eventi futuri, e la domanda dei discepoli è appunto pertinente. Quando avverranno queste cose? Dici quando? Inizia Gesù a dire che guardate che nessuno vi seduca, perché succederà questo, questo, questo e questo e quest'altro, fino ad arrivare al versetto 37 fino a 39, dove dice: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come, e sottolineo come, nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E la gente non si accorse di nulla, fino a che venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Sembra che la storia qui si deve ripetere, sembra che il passato ritorna. E questo come sta a indicare una similitudine, una qualcosa di simile. Come era ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Da non confondere assolutamente con quello che è il rapimento, che sono due cose diverse, due momenti diversi che ci separano 7 anni l'uno dall'altro. Quindi voglio parlare appunto della seconda venuta. E tu dici, vabbè, ma che c'entra la seconda venuta con noi? Noi magari ci interessa di più il rapimento. Forse c'entra anche per noi. Ti chiedo di avere un pochino di pazienza e di attendere la fine del messaggio. Ok, le similitudini tra i giorni del diluvio e quello che accadrà appena prima la venuta di Cristo possiamo trovarle anche in Prima Pietro capitolo 3, versetto 20, la seconda parte del versetto. E dice: quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Qui vediamo una cosa interessante, che la pazienza di Dio aspettava. E che cos'è che aspettava al tempo di Noè la pazienza di Dio? Che si preparasse l'arca, e doveva essere completata questa enorme costruzione che nessuno aveva mai visto, che nessuno pensava fosse servisse a qualcosa, perché erano lontani dall'acqua. Bisognava aspettare che tutti gli animali arrivassero, che anche ognuno arrivava a distinta velocità, quindi anche la tartaruga bisognava aspettarla perché arrivasse. E quindi la pazienza di Dio aspettava che si costruisse l'arca e che tutti gli animali entrassero. Sempre un'altra similitudine la troviamo in 2 Pietro 3,9. Questo può essere ai giorni nostri. E dice così: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Anche qui dice che Dio sta usando pazienza ai giorni nostri. Perché? Perché tutti giungano al ravvedimento. In 1 Pietro dice che mentre si preparava l'arca Dio aspettava. La parola preparava si può tradurre anche, è uno dei possibili significati, che si completasse l'arca. Non poteva restare un pezzo di legno mancante, bisognava avere tutto ben preparato. E quindi bisognava aspettare. E ai giorni nostri uno dice, va bene, al tempo di Noè Dio aspettava, ai giorni nostri Dio sta aspettando. E sta aspettando che? Che si completi che? La Chiesa. Che si completi la Chiesa. E uno dice, perché Cristo non viene ancora? Proprio perché fino a che l'ultimo dei credenti non prenda la decisione, credenti no, l'ultimo che si deve convertire, mettiamo così, non accetta Cristo, Cristo ancora sta aspettando. Perché? Perché l'arca non è ancora completata, perché la Chiesa non è ancora completata. Vedi, sarà come i giorni di Noè, c'è una similitudine. Ora io vorrei farti vedere quattro caratteristiche in comune, quattro cose in comune ai giorni di Noè. Ai giorni di Noè c'era l'incredulità, non credevano al messaggio di Noè. Non credevano al messaggio di Noè. Noè diceva, viene il diluvio, porterà via tutti, Dio distruggerà la terra, distruggerà gli animali, distruggerà tutti voi. Ma nessuno credeva. Nessuno credeva perché neanche credevano forse nell'esistenza di Dio. Ognuno faceva la propria vita. E è incredibile come anche oggi, gente intelligente, gente che ha studiato, scienziati, dicono e affermano e cercano di dimostrare che Dio non esiste, che deriviamo tutti da un'evoluzione particolare, che tutto è stato creato da una grande esplosione, che a mio parere ci vuole molta più fede a credere in un caso che in un Dio o di ordine che ha creato tutto con ordine, che tutto sussiste con un equilibrio perfetto. È come se, come si chiama quel gioco? Scarabeo, quello con tutte le letterine che devi formare le parole. È come se tutte le lettere dello scarabeo esplodessero con una dinamite qui dentro e formassero la Divina Commedia dopo l'esplosione. Ci vorrebbe molta, molta fede, a mio avviso, per credere una cosa del genere. E si reputano intelligenti, studiosi, e che riescono a trovare la ragione di ogni cosa. A volte il fatto di non credere in Dio può derivare da due problemi fondamentali. Il primo è un problema nell'anima, io penso che derivi da questo, o del rancore contro Dio, un risentimento verso Dio, una rabbia verso Dio, che se Dio esiste perché permette tutta questa malvagità? Se Dio esiste, perché ha permesso che i bambini muoiano di fame? Perché ha permesso la guerra? Perché ha permesso che altra gente uccidesse altra gente? E forse, invece di accusare Dio, di dare la responsabilità a Dio, forse ci stiamo arrabbiando con la persona sbagliata. Forse stiamo dando la responsabilità a Dio e Dio non ha questa responsabilità, perché il mondo è sotto il dominio di chi? Del maligno, di Satana. Non sta regnando Cristo, come diceva Michele bene stamattina, perché se regnasse lui tutto questo, la sua giustizia aggiusterebbe ogni cosa. Lì sì sarebbe stato responsabile, perché lui era colui che regnava. Ma non è così, è Satana che regna e la responsabilità è sua. E il peccato che è ancora presente è quello che ci fa fare il male alle altre persone. Faccio sempre l'esempio che io a mio figlio non insegno a mentire, a ribellarsi. È una cosa che insita nel DNA, nasciamo con quello e ce lo portiamo dietro. E le conseguenze di questo peccato sono appunto morte, uccisione, rubare, scavalcare gli altri, fare del male agli altri, l'egoismo, io, la terza parola che un bambino impara è io, mio. Un gioco, anche se non è suo, lo prende e vuole che sia suo. Non è nel DNA il condividere, non è nel DNA rendere partecipe del proprio divertimento un altro bambino. È una cosa che bisogna insegnare piano piano, proprio perché non è naturale. Un'altra ragione per cui le persone possono essere arrabbiate con Dio è proprio l'amore al peccato, perché Giovanni dice nel capitolo 1 che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce. Un amore al peccato: se io tolgo Dio di mezzo posso fare quello che voglio, non ho nessuno che mi accusa, non ho nessuno a cui rendere conto, quindi ho la libertà di fare ciò che mi piace. In fondo c'è un problema nell'anima. Ai giorni di Noè non si credeva al messaggio che Noè, all'avviso che Noè stava dando. C'era anche l'immoralità, una perversione sessuale. Oggi vediamo la stessa cosa. Vediamo che uomini con uomini, donne con donne, senza nessun problema. Oggi è diventato addirittura normale. Oggi è diventato addirittura normale, lo si insegna nelle scuole, che bisogna lasciare liberi i bambini di esprimere la loro sessualità. È diventato normale, comune, non ci scandalizziamo più forse di questo. Sarà anche così, sarà anche normale, ma non è naturale. Non si può dire che è naturale. È una parola forte, perversione, perché se vogliamo vedere, dire a qualcuno pervertito è un insulto pesante. Ma la perversione che cos'è? Semplicemente cambiare l'ordine naturale delle cose. E se Dio istituisce che maschio e femmina si uniranno e si cambia questo, abbiamo pervertito ciò che Dio ha istituito. Abbiamo cambiato il senso naturale delle cose. Per questo dico che non è naturale. Può essere comune, può essere diventato nella normalità, qualcosa che non ci scandalizza più forse per il tipo di società in cui viviamo, ma non è naturale. Quindi incredulità, immoralità, indifferenza. Quando dice che come al tempo di Noè si mangiava, si beveva, si andava a marito, Gesù non sta elencando cose sbagliate che stavano facendo, perché non è sbagliato andare a sposarsi, mangiare, bere, non è sbagliato. Ma che cosa significa? Cosa implica? Che ognuno pensava alla propria vita, indifferente. Continua a fare quello che voglio fare. Il diluvio viene, morirai! Non mi importa. Io mangio, bevo, cerco moglie, faccio la casa, lavoro. Indifferente. Indifferente al messaggio. E oggi è uguale. Tu dici, Gesù viene, Gesù ritorna. Devi ravvederti, devi risolvere il problema del peccato con lui. Andrai all'inferno. No, va bene, questo è il tuo pensiero, questo è il tuo credo, questa è la tua religione. Si parla di religione, si parla di credenze, Come sei vecchio, ancora pensi alla Bibbia. Indifferenti, insensibili, increduli, immorali, indifferenti, insensibili. Insensibili a che? Al problema del peccato, alla propria situazione con Dio. E non soltanto per i non credenti, perché a volte a me è successo anche l'insensibilità al peccato anche per me. Non sento più dolore quando pecco. Non sento più che ho offeso Dio col mio atteggiamento. E questo può portarmi a essere insensibile. Sai, quando si forma un callo sulle mani, dopo un po' non fa più male. Fa male all'inizio, prima che si forma il callo. Chi suona la chitarra lo sa molto bene. Ma dopo che si è formato, vai come un treno. Non fa più male. Non senti più. Insensibile. Queste sono le quattro caratteristiche che le possiamo vedere sia al tempo di Noè che ai giorni nostri. E uno dice: Cristo viene! Cristo viene! E al versetto 33 del versetto 24 di Matteo, scusate, capitolo 24, versetto 33 del libro di Matteo, dice: così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino proprio alle porte. Proprio alle porte. Ti ricordi dove viene detto quest'altra espressione? È proprio alle porte. Siamo in Giacomo capitolo 5, versetto 9, parlando del giudice, dice che il giudice è alla porta, sta per entrare. Quando un giudice era alla porta, era in piedi alla porta, era prossimo ad entrare. È vicino. Siamo prossimi al ritorno. È vicino. E dice: quando vedrete tutte queste cose, cos'è che dobbiamo vedere? A che cos'è che dobbiamo stare attenti? È importante notare che per la seconda venuta fisica di Cristo sulla terra ci sono segnali, ci sono evidenze. Cosa che non ce n'è per il rapimento, ok? Questa è la grande distinzione tra i due avvenimenti. E che cosa dobbiamo vedere? Che cosa dobbiamo stare attenti? Abbiamo dei segnali forti. Nei nostri giorni, meglio, in questi anni, possiamo vedere quante volte è stato proposto un governo mondiale. Il Papa stesso nel 2015 propone un'autorità politica mondiale per uscire dalla crisi. È necessaria un'autorità mondiale, un leader mondiale. E non solo. È necessario che una religione mondiale, tutti uniti in un'unica espressione religiosa. Ted Turner nel 2000, Ted Turner era colui che, se non sbaglio, ha fondato la CNN, in italiano. E lui, in un congresso per la pace nel mondo, disse che Dio si rivela e si manifesta in molti modi diversi, a persone diverse. Ci sono molte vie per arrivare in paradiso. E questo è stato affermato, applaudito, acclamato in un congresso nel 2000 a New York. Per la pace nel mondo. È interessante che il leader mondiale che arriverà, il leader mondiale che tutti stanno aspettando perché aggiusti le cose, perché ci sia la pace, perché ci tolga dalla crisi, non regnerà da solo, ma sarà supportato da quello che la Bibbia chiama il falso profeta. E tu dici: tutto questo c'è nella Bibbia? Sì. Sì, non stiamo scoprendo niente di nuovo. Però è sorprendente, a mio avviso, come questi segnali, come il puzzle profetico sta iniziando a prendere forma. Ci sono molte vie per arrivare in paradiso. Quando ho letto questa frase mi è venuto in mente, se non sbaglio, Giovanni 14, 6, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Abbiamo la verità, usiamola, abbiamo la verità. Nostro dovere è avvisare gli altri. Come avvisava Noè? Un governo mondiale, una religione mondiale, per forza di cose una moneta unica mondiale. Di fatto già si è fatto un prototipo. Gli hanno dato il nome di Fenice, Fenix. Sperano di lanciarla nel 2018. Adesso io non voglio dare date, non voglio allarmare nessuno. Da quello che si dice a quello che si fa ne passa, insomma. Però l'idea c'è. L'idea c'è. Ed è interessante cosa dice, cosa c'è scritto su questo prototipo di moneta. Uniti nella diversità. E tu dici, questo c'è nella Bibbia? Sì, non si potrà né comprare né vendere se non attraverso un sistema monetario che ha istituito chi? Quel leader mondiale che la gente sta aspettando. E come farà a mettere pace e a mettere tutti d'accordo? In modo molto semplice. I musulmani crederanno che il loro Imam Mahdi, cioè il capo dei capi, i giudei, gli ebrei crederanno che è il Messia, quelli che si dicono cristiani crederanno che è Cristo, e così. E così, se tu leggi il capitolo 9 di Daniele, cosa vedi? Che lui istituirà un trattato di pace, pace apparente, una pace apparente, e gli israeliti gli andranno dietro, perché? Perché gli israeliti vivono costantemente in guerra. Stanno aspettando qualcuno, il Messia, che porti la pace a Israele. Inizialmente sarà così. Inizialmente Israele avrà pace con questo personaggio. Ma dopo 3 anni e mezzo si accorgerà che questo trattato di pace viene rotto, spezzato, verranno perseguitati, allora lì riconosceranno che questa persona non è Cristo, non è il Messia. Cristo viene. Le profezie ce le abbiamo, i segnali ce le abbiamo. Realmente ci crediamo, realmente ci credo. Realmente sento la gravità di ciò che sta per accadere. Io non voglio che succeda lo stesso come al tempo di Noè. Io non voglio che il diluvio si porti via tutto, tutti, che uccida tutti. Una cosa interessante è che in 2 Timoteo, capitolo 3, versetto 1, dice che verranno tempi difficili e pericolosi. E mi sorprende perché stiamo vivendo forse un po' quei tempi. La cosa interessante è che Matteo 24, 12 dice che poiché l'iniquità aumenterà, cioè la cattiveria, la malvagità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. E non è un caso che la settima ed ultima chiesa, menzionata in Apocalisse, la chiesa di Laodicea, è una chiesa che... Qual è la caratteristica di Laodicea? Una chiesa tiepida, non fredda, tiepida, indifferente, esattamente, indifferente. Il tiepido è una persona che se si confronta con chi è freddo, è tiepido, è più caldo, è comodo. Non si sta così male nel tiepido. Ma quando il tiepido lo confronti con il caldo, è fastidioso. Dà fastidio. Tanto fastidio che Dio dice che mi dà la nausea. La nausea, perché il tiepido che sta con un piede da una parte e un piede dall'altra. Il tiepido non si compromette, non si mette in gioco. Al tiepido va bene così perché va. Non sente il bisogno di predicare l'Evangelo perché? Perché non è che gli interessa tanto che le persone si perdano. È indifferente al fatto che altri vadano all'inferno, appunto. Non sente dolore, rimorso, quando pecca. Tanto dopo chiedo perdono e va bene, Dio è buono, mi perdona. ma realmente sei pentito, realmente ti dà fastidio, realmente sei triste per ciò che hai fatto, perché hai offeso Dio. Sai, Dio ti ama, ha versato il suo sangue prezioso, è andato alla croce per pagare quel prezzo, il debito del tuo peccato. E non sei uno in più del mucchio dei salvati. Non è che se c'eri o non c'eri era uguale. No, perché anche se tu fossi stato l'unico a essere perduto, Lui, Cristo, sarebbe venuto lo stesso a morire per i tuoi peccati perché ti ama. Perché ti ama di un amore immenso, speciale. Sei unico, sono unico, non sono uno in più. Sono uno per Lui. E Lui lo farebbe, anche se fossi l'unico. Perché? Perché sono importante per Lui. Perché sei importante per Lui. Oggi possiamo vedere come persone, io stesso a volte, mi sento tiepido, sono tiepido, indifferente, comodo, si sta bene tutto sommato. Io spero che questa mattina, all'aumentare della malvagità, all'aumentare della cattiveria, l'amore di molti, invece che raffreddarsi, si accenda, bruci, arda di passione per quelle anime che si stanno perdendo. E quando sei al lavoro, quando sei a scuola, quando sei con gli amici, in qualunque occasione tu ti trovi, non sentirti, non stare lì comodo seduto al calduccio, ma avvisali che stanno per morire, avvisali che gli aspetta un futuro all'inferno, avvisali che devono sistemare, mettere a posto la loro vita con Dio. Il loro debito del peccato deve essere saldato e può essere saldato solo in un modo: soltanto accettando il regalo di Cristo. Pagato a noi non è costato niente, ma Lui l'ha pagato col suo sangue. A noi è richiesto un atto di fede, a Lui era richiesto un sacrificio. Uno dice, va bene, ma questa è per la seconda venuta. Non siamo proprio diretti interessati. La seconda venuta. Il versetto 32 dello stesso capitolo di Matteo 24 dice: imparate dal fico questa similitudine. Quando già i rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Ora, se l'estate rappresenta la venuta di Cristo, la seconda venuta di Cristo, e i segnali sono i rami che si fanno più teneri, le foglie che iniziano a uscire, l'estate è vicina, che cos'è più vicino ancora, io mi chiedo? La primavera, il rapimento, quindi c'è ancora meno tempo, siamo ancora più vicini. Al tempo di Noè finisce di costruire l'arca e Dio dice una cosa a Noè: entra nell'arca. Noè entra nell'arca e quanti giorni passano prima che inizi il diluvio? Chi si ricorda? Scuola domenicale? 7 giorni. 7 giorni in cui Noè rimane nell'arca e non c'è una goccia che cade dal cielo. Come si sarà sentito Noè? Non è che ha sbagliato qualcosa, che ho dimenticato, quello è chiuso, quello l'ho messo a posto, quello, eh? 7 giorni. 7 è un numero interessante. 7 giorni per Noè potevano essere una prova, ma sarà che Dio ha detto la verità? Mi devo fidare veramente? Immagina i figli magari di Noè che dicono: papà, qua gli amici mi stanno prendendo un po' troppo in giro, che L'arca è finita. Siamo tutti dentro l'arca, ma non piove. La fede di Mosè. Chissà, poteva essere una prova. Può essere, non dico che sia così. Mi piace immaginarlo così, una prova per la fede di Mosè. Ma per gli altri che cos'era 7 giorni? Ancora è aperta la porta. Ancora c'è tempo. 7 giorni in più. È tutto pronto, è tutto fatto, gli animali sono dentro. 7 giorni ancora di grazia per chi vuole entrare. E il numero 7. 7 giorni a tutti gli altri per potersi ravvedere. 7 anni, scusate, ci saranno di tribolazione prima che la seconda venuta di Cristo venga. In quei 7 anni sì, ci saranno persone che si convertiranno. Non ci sarà più la Chiesa perché verrà rapita. Lo Spirito Santo verrà tolto, per questo l'anticristo può entrare in scena, perché in Tessalonicesi dice che c'è chi lo trattiene ancora. E in quel periodo, coi 144.000, interessante poi leggere appunto tutto il libro di Apocalisse, ma è l'una meno 10, non penso che facciamo in tempo. E in quei 7 anni, i 144.000 predicheranno che? Il Vangelo. Non della grazia, Vangelo del Regno. Il Vangelo del Regno. Gesù che cosa dice? E questo Vangelo del Regno verrà predicato? Non voglio aggiungere niente. Versetto 14 del capitolo 24. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Il Vangelo del Regno. Stesso Vangelo che predicavano gli apostoli all'inizio, quando ancora non era istituita la Chiesa. Ma con l'Apostolo Paolo ecco che si parla di un Vangelo di grazia. Vedete la differenza? Vedete la differenza? Non si parla di regno adesso. Adesso è il tempo della grazia. L'Apostolo Giovanni dice, ragazzi, è l'ultima ora. L'ha detto quanti? 2000 anni fa? Qualcosa meno. Quanto dura quest'ultima ora? Una qualità di tempo, non una quantità di tempo. L'ultima ora, siamo agli sgoccioli, il giudice viene, è alla porta, dice Giacomo. Quando vedete queste cose sappiate che egli è alla porta, e le abbiamo viste. Governo mondiale, moneta mondiale, religione mondiale. Ci manca poco, ragazzi. Poco tempo. Nostro dovere qual è? Predicare l'Evangelo. Perché ancora la porta è aperta, perché ancora c'è tempo nella grazia di Dio. Non sappiamo quanto dura questo tempo. Non lo sappiamo. Se realmente ti stanno a cuore le persone che conosci, i tuoi amici, i familiari, i colleghi di lavoro, anche gli insegnanti non stanno a cuore a poche persone, però anche per loro, per chiunque si sta perdendo in questo mondo, ancora la porta è aperta. Ripeto, questo messaggio l'ho fatto per me, esortazione mia, e la volevo condividere con voi. E che Dio vi possa usare, che possa essere io uno strumento nelle mani di Dio per portare il messaggio dell'Evangelo a coloro che ancora stanno cercando, a coloro che ancora non hanno speranza, a coloro che ancora forse hanno il cuore predisposto per risolvere il loro problema con Dio. Che Dio vi benedica.